continuiamo con un messaggio bellissimo che parla della nostra posizione nel regno di Dio. Spesso noi vogliamo solo assicurarci che siamo salvati, che andiamo nel paradiso, ma poi non sappiamo cosa succederà una volta arrivati lì. Saremo tutti uguali nel paradiso o ci sono persone più vicine a Dio, altri più lontani da Dio? Cosa succede una volta arrivati lì? E le scritture ce lo dicono, però non credo che molti ci rendiamo conto di quello che dicono. Quindi oggi studiamo proprio su questo soggetto.
Studiamo?
Sei pronto?
Sì.
Andiamo.
Andiamo. Gloria al Signore. Ti ringraziamo, Gesù.
Amen. Grazie, Gesù.
Grazie la tua saggezza, Signore.
Grazie, Gesù.
Aiutaci a rendere questo semplice che un bambino possa capire, Signore Gesù.
Grazie, Signore.
Grazie, Signore. Non con parole complicate, intellettuali, dogmi e dottrinali, che ci vuole 10 anni di teologia per poi non capire niente.
Amen.
Ma, Signore, con linguaggio semplice che un bambino possa capire.
Amen. Con le scritture.
Lasciate che i bambini vengano a me, di loro il regno dei cieli.
Amen.
Grazie, Signore.
Alleluia, grazie, Gesù.
Allora.
Amen.
La nostra posizione nel regno di Dio. Mi è capitato una volta di predicare in una chiesa quando il pastore ha sentito che avrei insegnato sul rapimento della chiesa, che era il mio insegnamento primario, perché se il diavolo ti ha ingannato che tu vieni rapito prima del rapimento, vuoi buttare via tutte le profezie della Bibbia, non si applicano a te.
Sì, sì, sì.
Ma qui casca l'asino, le profezie si applicano perché il rapimento è dopo. Quindi devi passare tutte le tempeste, i tifoni, i tornado, i temporali, l'anticristo, macchio della bestia, persecuzione, eccetera, martirio per tanti. Va bene, prima che venga il rapimento. E quindi svegliarsi, per cortesia, prepararsi. Io predicavo sempre quello. La prima cosa cercavo sempre di dare quando è il rapimento. E rimanevano esterrefatti, scioccati, allucinati, perché gli davo le scritture e non potevano fiatare. Avevo pastori contro, pastori che mi guardavano, mi ricordo, pastori di solito erano dolci, ma mi ricordo uno, l'occhio malvagio, cattivo, perché distruggevo tutte le dottrine. Sono girato verso di lui e alla fine ho detto: pastore, secondo lei il rapimento è prima o dopo? Fa: non c'è dubbio, in base alle scritture dopo, però rimango della mia opinione. Incredibile, succa dura.
Sì, sì, sì. Non potevamo credere.
Non potevo credere, ma come? In base alla scrittura mi dice che dopo, però rimane l'opinione che viene prima, ma che...
Sì. Come si può?
Cieco, guida di ciechi sei. Comunque non ho potuto neanche litigare con lui perché, sai, sono a casa sua. Dobbiamo essere anche rispettosi. E, un'altra volta ho predicato in una chiesa dove... parlando del rapimento, il pastore della chiesa, sentendomi che stavo per iniziare a parlare del rapimento, a volte mi chiedevano: ma tu credi che è prima o dopo? E non posso dire che la verità che è dopo, perché sennò mi facevano anche predicare. E l'ho scoperto subito. Una chiesa era andato lì e gli ho detto: ah, viene dopo il rapimento, perché le scritture dicono così. Non mi ha fatto predicare.
Sì, perché i pastori sempre volevano sapere di quale soggetto sarà la tua predica, cosa insegnerai. E quando rispondevi: parleremo del rapimento, subito ognuno voleva sapere: ma tu cosa pensi, sarà prima o dopo?
Ecco, io una volta ho fatto lo sbaglio di dire dopo, perché le scritture eccetera, non mi ha fatto predicare. No, noi questa dottrina non ci crediamo. E sono rimasto come un pistola, come un fesso. Ho detto: ah sì, non ve lo dico più. Quando mi chiedevano, dicevo: guardi, io non lo dico quando è prima o dopo, io do le scritture e i fratelli della chiesa rispondono: ah, allora tutto bene. Però dopo rimaneva scioccati perché i fratelli rispondevano contro la dottrina della chiesa.
Sì,
perché le scritture sono chiare.
Sì, sì,
chiare.
Sì.
Altro che Noè non sapeva, Gesù non sa, nessuno saprà. Stupidaggine. Studiato il corso biblico, tutto spiegato. Adesso non ho tempo di...
Sì.
E dov'ero, cosa stavo dicendo? C'era questo pastore che, quando ha sentito che parlavo del rapimento, va nel pulpito e dice adesso parlerà qui il fratello Giuseppe, eccetera, sul rapimento, però voglio dire questo, ha detto il pastore, prima di, mentre mi introduceva. Mi fa, a me non mi interessa di niente cosa mi succederà in cielo, l'importante è che vengo rapito. Mm-hmm. Che non rimango, non vengo lasciato indietro. E questo, la cosa che questo caro pastore non capiva è che tutti i credenti salvati saranno rapiti e nessuno dei credenti salvati sarà lasciato indietro. Quindi il fatto non è sarò rapito o no, credo in Gesù o no, ho la salvezza di Gesù o no, quello è il punto. Andiamo da Paolo, guarda, Primo Tessalonicesi 4, 17.
Primo Tessalonicesi 4, 17. Poi noi viventi che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore.
Va bene, quindi non è che dice alcuni credenti saranno lasciati indietro, altri no. Insomma, sei credente sì o no? Uh-huh. Assicuro di essere credente. Secondo Corinzi 13,5, leggere.
Secondo Corinzi 13,5.
Cosa vuol dire questa scrittura? Controlla. Non controlla se sarai rapito. Quello è controlla se sei credente.
Dimmi. Esaminatevi per vedere se siete nella fede. Mettetevi alla prova. Non riconoscete che Gesù Cristo è in voi, a meno che l'esito della prova sia negativo.
Quindi Paolo dice mettetevi alla prova. Come? I frutti. Hai ricevuto Gesù? Stai vivendo il Vangelo? Stai predicando il Vangelo? Io ricevo Gesù, però il Vangelo non lo predico. Ah, c'è possibilità che il Gesù che hai ricevuto è una cosa nominale, mentale, quindi non sei salvo, c'è la possibilità. Come posso saperlo? Clicca, schiaccia il bottone della lampada, se non fa luce, non c'è luce. Se tu non produci luce, non hai Gesù. La luce del cristiano cos'è? Amore per Dio, per i fratelli e dare il Vangelo. Se tu non ti interessa dare il Vangelo, probabilmente non sei cristiano.
Perché amare il prossimo significa dare la salvezza di Gesù, se no come lo amiamo?
Ma scusa, cioè, quello sta andando all'inferno e tu non gli dai la salvezza, come lo ami?
Sì, sì, sì.
Io lo amo, gli do cibo, gli do soldi, gli ho regalato la casa. E cosa mi interessa? Quello va all'inferno con la tua casa. Mm-hmm. Dagli il Vangelo. Perché Gesù non ha predicato date le case alla gente. Va bene, ha predicato date il Vangelo alla gente. Gesù di case non ne ha regalate. Pane e pesci due volte, però tre giorni di sala d'attesa per avere un panino con fish sandwich, per avere un sandwich di pesce. Allora, quindi non c'è da, no, la differenziazione non è tra rapiti e non rapiti, è tra salvati e non salvati. Controllate se siete salvati o benedetti, dimenticatevi il rapimento, preoccupate se avete Gesù nel cuore. Bisogna parlare, semmai, non se saremo rapiti, se siamo credenti ovviamente, ma parliamo di cosa succede dopo il rapimento. Perché il rapimento, Angela, è il punto di arrivo?
No.
No, è un trampolino.
Sì, e poi comincia tutto.
Comincia tutto.
Dopo che arriviamo nel paradiso comincia tutto.
Oh, il rapimento, sai cos'è? È un trampolino. Ci catapulta nel regno di Dio e poi bisogna vedere come ci presentiamo là. Quindi di questo vorrei parlare oggi. Va bene, questa è un po' l'introduzione. D'accordo? Allora, comincerò col dire questo. Il regno di Dio non è solo due categorie, bianchi, neri, grandi, piccoli, leaders e non. Ma i livelli sono molteplici e tutti designati, va bene, in base al grado. Che cos'è che designa il tuo grado in paradiso, Angela? Il grado di fedeltà e di amore per il Signore e per gli altri. Cioè dipende da quanto Dio si può fidare di ciascuno. Dopo la ribellione di Satana in cielo, adesso Dio sta provando tutti. Un terzo degli angeli hanno seguito Satana, hanno fallito, come Adamo ed Eva, tutti dietro a Satana. Mm-hmm. Porta larga e comoda. Dice che un terzo, la coda del dragone trascinava un terzo delle stelle, Apocalisse 12. Quindi, e poi furono scagliati sulla terra insieme ai suoi angeli. Quindi Dio sta provando tutti. Cioè non ti, in cielo non ti darà le leve di controllo, sarai un arcangelo e sei in controllo di questa nazione, questo pianeta, questa galassia. No, ti prova qui, adesso, perché solamente adesso può essere provato, perché solo adesso c'è il diavolo. In cielo non ci sarà più, che vuoi provare? Quando facciamo la torta, qui tutti battono le mani, in qualunque casa, in qualunque famiglia, ma quando c'è da preparare la torta si vedono chi sono quelli che si tirano sulle maniche. La risurrezione, tutti pronti a risorgere, e il Calvario e la crocifissione, qualche tipo di crocifissione. Vi sono un'immensità di livelli diversi nel regno di Dio. Ne presentiamo alcuni, Angela?
Sì.
Allora, la parola ci parla di angeli, di arcangeli, di serafini. Isaia 6.
Isaia 6, 1 a 4. Nell'anno della morte del re Uzia, vidi il Signore seduto sopra un trono alto, molto elevato, e i lembi del suo mantello riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno dei quali aveva sei ali.
Quindi ci sono esseri in cielo con le ali e esseri senza ali. Ho sentito il predicatore dice: non ci sono angeli con le ali, sono tutti cartoni animati. No, ci sono anche esseri con le ali, eccolo qui, guarda, andiamo avanti.
Con due si copriva la faccia.
Con due cosa?
Con due ali.
Due ali.
Con due si copriva i piedi e con due volava.
Quindi avevano sei ali questi qua. Quindi creature così meravigliose che neanche ci immaginiamo.
No.
Andiamo avanti.
L'uno gridava all'altro e diceva:
Santo,
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 Santo è il Signore degli eserciti.
Tutta la terra è piena della sua gloria.
Le porte furono scosse fin dalle loro fondamento, dalla voce di loro che gridavano, e la casa fu piena di fumo.
Questi qua, quando gridano, le fondamenta, i cardini delle porte si scuotono. Di nuovo. Santo! Angela,
Santo.
Dove sei? Sei con me?
Sì.
Santo! Santo,
santo,
santo è il Signore
degli eserciti.
Tutta
la terra è piena della sua gloria.
E le porte furono scosse fin dalle fondamenta dalla voce di loro che gridavano, e la casa fu piena di fumo. Praise God. Alleluia.
Amen.
Apocalisse 4, un parallelo.
Apocalisse 4, 6 a 8. Davanti al trono inoltre c'era come un mare di vetro, simile al cristallo. In mezzo al trono e intorno al trono, quattro creature viventi, piene di occhi davanti e di dietro.
Caspita, quattro occhi, questi qui ti vedono sempre. Cioè, davanti al trono, e questo è di guardia al trono.
Wow,
con occhi dappertutto. Chi si avvicina viene ucciso. Capito? Attenzione, non ci si può avvicinare al trono se non sei invitato. Sai, detto Dio a Mosè: chi se vieni sul monte ti darò i 10 comandamenti, ma chi si avvicina al monte, che sia uomo o bestia, che sia ucciso. Chi solamente tocca il monte, quindi nessun Satana, nessun diavolo a avvicinarsi e a fare scherzi. Non si scherza davanti a Dio. Andiamo avanti.
7. La prima creatura vivente era simile a un leone, la seconda simile a un vitello, la terza aveva la faccia come d'un uomo e la quarta era simile a un'aquila mentre vola. E le quattro creature viventi avevano ognuno sei ali ed erano coperte di occhi tutti intorno e di dentro e non cessavano mai di ripetere giorno e notte: Santo, Santo, Santo è il Signore, il Dio onnipotente, che era, che è e che viene.
Alleluia. Quindi verso Dio dice: sopra di lui stavano dei serafini con le sei ali, dice verso 2. E all'Apocalisse 4, Apocalisse, che è un parallelo di Isaia qui, dice, parla delle stesse creature, va bene, qui non le chiama serafini, le chiama creature viventi, e le specifiche, dice, uno c'hanno quattro facce, una leone, poi vitello, una faccia d'uomo e una di aquila. Ora, poiché sappiamo da Ezechiele capitolo 1 che Ezechiele anche lui ha visto la stessa visione, era Dio sul trono, e dice che Dio sul trono aveva le sembianze di
un anziano,
un uomo. Cioè, quando Dio disse farò l'uomo a nostra sembianza, ci ha fatto esattamente a sua sembianza. Com'è Dio? È fatto come noi: due mani, due piedi, una testa, due occhi, una bocca, un naso, due orecchie. È così Dio. ci ha fatto la sua sembianza. Naturalmente non è sgangherato come noi, che siamo caduti disgraziatoni sì. dietro da Medeva, no.
Sì, sì.
Noi ormai siamo diventati, diciamo, una piccola, piccola raffigurazione. Però in cielo saremo un pochettino di più come Dio, no? Quindi Dio com'è? Dio assomiglia a noi, o meglio noi a Lui, va bene? Perché non c'è se tu guardi il corpo umano è perfetto, è retto, è perfetto il corpo umano, però solo che è pieno di malattie eccetera per il peccato. E quindi c'è questi quattro serafini, c'hanno quattro facce, leone, vitello, uomo e aquila, è incredibile. Cioè il leone rappresenta la potenza, è il re della giungla, il leone rappresenta il re, Dio. Il vitello rappresenta la forza di Dio, onnipotenza, e l'uomo rappresenta l'immagine di Dio, la perfezione, e poi l'aquila mentre vola, cioè Dio dall'alto vede tutto. Questi sono i quattro serafini, c'hanno queste quattro facce. Immagina un essere con quattro facce, e non solo, ma vitello, aquila, uomo e leone. Allora, andiamo avanti. Poi, quindi, vediamo in cielo, cosa stiamo parlando qua? Stiamo vedendo i livelli in cielo, stiamo vedendo la differenziazione, stiamo vedendo la differente creazione in cielo, quello che c'è da aspettarsi quando giungiamo là, cos'è che vedremo là, e oggi studieremo questo. Oggi studieremo nella parola cos'è che c'è da aspettarsi una volta giunti in cielo, varcata la porta del cielo, usciti da questa prigione che si chiama?
Il corpo.
Il corpo umano. È un po' come il caterpillar, come in italiano caterpillar? Il millepiedi, il bruco che perde la membrana ed ecco che esce la farfalla. Capito?
Allora, il bruco, sì.
Hai controllato su
sì,
Google?
Bruco.
Bruco, bravo. Mm-hmm. Allora, quindi l'ho tradotta bene. Allora, poi abbiamo un altro livello in cielo. Un altro livello, lo vediamo in Apocalisse 4. Vediamo un altro livello di personalità in cielo che vedremo. E leggiamo l'Apocalisse 4.
Apocalisse 4, 1 a 4. Dopo queste cose vidi una porta aperta nel cielo e la prima voce che mi aveva già parlato come uno squillo di tromba mi disse: «Sali quassù e ti mostrerò le cose che devono avvenire in seguito». Subito fui rapito dallo spirito ed ecco un trono era posto nel cielo e sul trono c'era uno seduto. Colui che stava seduto era simile nell'aspetto alla pietra di diaspro e di sardonico. E intorno al trono c'era un arcobaleno che, a vederlo, era simile allo smeraldo. Attorno al trono c'erano 24 troni, su cui stavano seduti 24 anziani vestiti di vesti bianche e con corone d'oro sul capo.
Alleluia! Quindi abbiamo un altro livello di personalità qui, di fratelli, di anziani, come volete chiamarli, qui dice anziani, e che hanno 24 troni.
E perché 24? Se era 12, ognuno avrebbe detto, sono i 12 discepoli,
no,
però
no,
sono 24.
No, perché Apocalisse 3:21 cosa dice?
A
memoria.
Non lo so.
Ti ricordi?
No.
Leggilo.
Apocalisse 3:21. Dice, chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anche io ho vinto e mi sono seduto con il mio padre sul suo trono.
Ok, in Luca 22 dice, voi siete quelli che soffrite con me, dei discepoli, e io ho preparato per voi, per ciascuno di voi, un regno, affinché vi sediate a giudicare le tribù di Israele. Cioè, il trono, ce n'è uno, il trono dell'autorità, è il trono di Dio, dove in Apocalisse 3:21 dice, Gesù dice, io mi sono seduto sul trono di mio padre. Gesù non ha un trono separato da Dio, non ci sono due dei. Non c'è due di Gesù e Dio, no, c'è solo un Dio, uno e basta. Non c'è Gesù, Spirito Santo, la Trinità, no, è un Dio. Trinità nella Bibbia non c'è questa parola, è un'invenzione che hanno fatta. C'è un Dio e Gesù è parte di Dio perché è in virtù dello Spirito Santo. Quindi il trono è uno. Va bene?
Tuttavia qui dice che sono 24 troni.
D'accordo, questo qui leggi per cortesia.
Verso 4.
Luca 22.
Ah, Luca 22.
Luca 22, 28.
Luca 22, 28. Or voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e io dispongo che vi sia dato un regno, come il Padre mio ha disposto che fosse dato a me, affinché mangiate e beviate alla mia tavola nel mio regno, e sediate su troni per giudicare le 12 tribù di Israele.
Quindi plurale, diversi troni, no?
Sì.
Ok, però in Apocalisse 3:21 parla di un trono.
Sì.
Quindi praticamente questi troni, dei 24 troni, eccetera, sono un'estensione di un trono, il trono di Dio.
Sì.
Ci
sì,
siamo?
Sì, sì. Sì, è lo stesso trono, sì.
Come tu sei invitato alla cena e arriva sto grande, che so, tacchino arrosto, un tacchino, però viene diviso in tanti piatti, però è un tacchino, una cena in tanti piatti. La cena è, se ci sono 50 commensali, non ci sono 50 cene, c'è una cena. Quindi questi troni sono un'estensione del trono di Dio.
E in Apocalisse 4 chi sono i 24 anziani?
Vuoi sapere i nomi o anche i cognomi?
No.
Quanto specifico devo essere?
No, suppongo che sono i personaggi biblici più dedicati a Dio, come Mosè, Davide.
Tu vuoi adesso la segretaria vuole i nomi, perché sai, le segretarie sono così. Loro devono essere precise, spaccare il capello loro.
Che mi dirai che non lo sai, ma... puoi rispondere più o meno chi saranno questi?
Dovrei cercare di indovinare Abramo, così? No,
sì.
Lasciamo perdere, guarda. No, vado, preferisco di no.
Ok, fine.
Va bene?
Sì.
Ecco,
che
lasciamo,
posso dire?
Lasciamo così e basta. Cerchiamo di non dare rivelazioni profetiche quando Dio non ce le ha date. Stiamo nel... È bello essere anche ignoranti ogni tanto. È più sicuro che non diventi falso profeta.
Ah, sì.
Allora, poi ci sono altri livelli di persone. Lo vediamo un altro livello di persone. Ci sono due persone qua. Apocalisse 11.
Apocalisse 11? Verso 3 e 4. Io concederò ai miei due testimoni di profetizzare... ed essi profetizzeranno vestiti di sacco per 1260 giorni. Questi sono i due olivi e i due candelabri che stanno davanti al Signore della Terra.
Va bene, questi apparentemente sono come i leader dei 144.000.
Ok, nel tempo della fine.
Quindi qui li chiama due olivi che stanno davanti al Signore di tutta la Terra. Quindi stanno in piedi davanti a Dio. Quindi sono due persone incredibili queste qua, potentissime. Infatti se legge Apocalisse 11, 5 e 6, di queste qua possono distruggere quello che vogliono. Possono mandare cataclismi nazionali, disastri nazionali, tornado, uragani, tsunami, tutto quello che vogliono. Questi qua possono mandare contro l'anticristo per tenere l'anticristo sotto controllo perché non distrugga tutta la Chiesa. Va bene? Così che le sacche di resistenza che ci saranno durante la tribolazione, i cristiani accampati nei boschi, nelle foreste, in Amazzonia, sulle montagne, dovunque saranno accampati, che l'anticristo non li possa raggiungere e che possiamo avere un po' di fiato per respirare, insomma, così che non diventiamo tutti martiri. E allora cosa succede? Dio manda questi due testimoni a dare botte sopra botte all'anticristo, cioè alle sue nazioni. Leggilo, Apocalisse 11, 5, 6. E mandano disastri nazionali per tenere l'anticristo occupato con i suoi disastri e che dia così che la Chiesa perseguitata possa respirare un pochino.
Apocalisse 11, 5 e 6. Se qualcuno vorrà far loro del male, un fuoco uscirà dalla loro bocca e divorerà i loro nemici. E se qualcuno vorrà offenderli, bisogna che sia ucciso in questa maniera. Essi hanno il potere di chiudere il cielo finché non cada pioggia durante i giorni della loro profezia. Hanno pure il potere di mutare l'acqua in sangue e di percuotere la terra con qualsiasi flagello quante volte vorranno.
Percuotere la terra con qualunque flagello quante volte vorranno. Schioccano le dita, decidono loro, come Mosè con le 10 piaghe contro l'Egitto, anzi 11 piaghe, compreso il Mar Rosso. Va bene, quindi questa è un'altra categoria di persone Poi Apocalisse 14, un'altra categoria ancora ci saranno in cielo.
Apocalisse 19?
Apocalisse 14, 1 a 5.
Ah, 14.
Apocalisse. Vabbè, andiamo a 19. Ce l'hai 19 lì?
Sì.
Guarda, ecco, sì. Le scritture ce le hai, così non saltiamo. La prossima... Parliamo adesso della sposa di Cristo. La sposa di Cristo è una bellissima categoria. Ne parla Apocalisse appunto 19, 7 e 8.
Apocalisse 19, 7 e 8. Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi.
Che per diventare sposa deve avere opere. Il lino fino sono le opere. Opere in Cristo. Non c'entra niente con la salvezza che per grazia. Qui parliamo per diventare sposa, deve avere opere. Opere a livello di sposa, cioè darti completamente a Cristo, prima del marito, della moglie, dei figli, dei genitori, tutta gente che bisogna amare dopo il Signore. Prima servire il Signore, dopo questa gente qua. E il Signore deve venire prima, la sua parola prima. Questa è la sposa. Va bene? Io sono sposato con una donna, Deborah, lei ama i suoi genitori, ama i suoi parenti, ama tutti, però io vengo prima. E da parte mia lo stesso. Io amo i miei parenti e tutto, però mia moglie viene prima. Infatti la storia delle suocere che si mettono sempre in mezzo tra moglie e marito, a me non piace, perché gli dico sempre, se avete problemi con gli suoceri, voi non avete sposato i suoceri che vanno a casa loro, va bene? Avete sposato questa moglie, questo marito. Ora, ci sono suocere come nel libro di Ruth, Naomi, una suocera di Dio, piena di amore. Se una suocera è una suocera cristiana che aiuta il matrimonio e non cerca di dividerlo, e allora tutto bene. Però se la suocera è del mondo, allora ognuno a casa sua. Allora, questa è la sposa di Cristo. Va bene, questa è un'altra categoria. Categoria bellissima, la più bella, è quella che noi aspiriamo. Va bene, la sposa di Cristo, gloria a Dio. Seguire lo sposo dappertutto, cosa c'è di più bello? Poi c'è un'altra categoria che segue il Signore dappertutto. Che c'hanno, questi sanno, leggilo, Apocalisse 14, 1 a 5.
Apocalisse 14, 1 a 5.
Questi sono i 144.000.
Poi guardai e vidi l'agnello che stava in piedi sul monte Sion, e con lui erano 144.000 persone che avevano il suo nome e il nome di suo padre scritto sulla fronte. Udì una voce dal cielo simile a un fragore di grandi acque e al rumore di un forte tuono. E la voce che udì era come il suono prodotto da arpisti che suonano le loro arpe. Essi cantavano un cantico nuovo davanti al trono, davanti alle quattro creature viventi e agli anziani. Nessuno poteva imparare il cantico se non i 144.000 che sono stati riscattati dalla terra. Essi sono quelli che non si sono contaminati con donne, poiché sono vergini.
Questo è interpretare in modo spirituale, non è carnale.
Essi sono quelli che seguono l'agnello dovunque vada. Essi sono stati riscattati tra gli uomini per essere primizie a Dio e all'agnello. Nella bocca loro non è stata trovata menzogna. Sono irreprensibili.
Alleluia. Questi saranno, grazie, diciamo, Gesù, quando le chiese saranno chiuse nel mondo, che pastori saranno martirizzati o andranno a nascondersi, va bene? Oppure se pastori nominali che riceveranno il marchio della bestia, come questo Papa per esempio, che probabilmente ce l'ha già, e allora in quel tempo lì come facciamo? Radio Blast sarà chiusa, perché non potremo mica comprare internet col marchio della bestia. Trasmetteremo forse con la radio con l'antenna, che ancora non siamo riusciti a procurarci. Allora ci saranno 144.000. Tra di noi cristiani del mondo, Dio sceglierà 144.000 che andranno in giro a piedi, viaggeranno a piedi o con mezzi di fortuna, visitando i fratelli. Per questo è importante che ogni fratello organizzi una chiesa in casa. Anche se sei un fratello singolo, organizzati in casa come se una chiesa, vai a evangelizzare, presto avrai due o tre pecorelle, chiesa. E questi 144.000 visiteranno i gruppi, ci sarà un gruppo di mille cristiani accampati in un bosco con le tende, ci sarà una casa con 3-4 persone, passano questi 144.000, un paio ne passeranno, mica passano migliaia, eh? Passerà uno o due, secondo me andranno in giro a due e due, più o meno. Gesù li mandò a due e due, Luca, cos'è? Luca 10, 1, Gesù li mandò a due e due. E quindi questi sono i 144.000 che i due testimoni di Apocalisse 11, secondo me, li guideranno nello spirito. Allora, poi andiamo a Luca 9, 28 a 31.
Luca 9, 28 a 31.
Altra categoria che troveremo in cielo.
Circa 8 giorni dopo questi discorsi, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, l'aspetto del suo volto fu mutato e la sua veste divenne di un candore sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui, erano Mosè ed Elia, i quali, apparsi in gloria, parlavano della sua dipartita che stava per compiersi in Gerusalemme.
Quindi queste sono andate lì a consigliare Gesù. Ti ricordi che Gesù in Matteo 24 cosa ha detto? Quanto i tempi e le stagioni della mia venuta, nessuno lo sa, gli angeli del cielo non lo sanno, neanche io lo so. Gesù non sapeva tutto. Quindi questi due, il figlio dell'uomo, Gesù figlio dell'uomo, figlio di Maria, non sapeva tutto. E allora questi due, Mosè ed Elia, che sono tra i più potenti uomini, del Vecchio Testamento, tra i più poderosi, va bene, del Vecchio Testamento, sono apparsi per consigliarlo. E tanto che Pietro voleva fare altre tende, sarebbe stato meglio che avrebbe preso qualche appunto, cos'è che stavano dicendo, invece di costruire tre chiese, tre edifici. Comunque il punto è questo: questi due, chi sono questi due? Sono due consiglieri. Quindi in cielo ci saranno i consiglieri del Signore.
Quindi Dio si consiglia?
Dio si consiglia. Infatti ci sono scritture che possiamo vedere se vuoi, dove che Dio si consiglia con gli angeli. Un angelo dice una cosa, l'altro dice un'altra, Dio sceglie. lo vediamo nell'ultimo capitolo del primo libro dei re, ultimo capitolo, mi pare il 22. Dio si consiglia con gli angeli e sceglie chi ha ragione. Dio, contrariamente alle opinioni popolari, non è un dittatore che lui... no, Dio si consiglia. Vabbè, tutta la Bibbia fuori del consiglio. Va bene. Dio si è consigliato con Abramo su distruggere Sodoma e Gomorra. Ci siamo?
Sì.
Quindi
sì,
ci sarà una categoria in cielo che si chiamano i consiglieri. Appunto, io vedo questi 24 anziani su 24 troni, vedo che saranno i consiglieri di Dio. Gesù aveva 4 consiglieri speciali tra gli apostoli. Chi erano, Angela?
Questi che erano citati qui in questo versetto? Pietro, Giovanni e Giacomo.
Quarto?
Non lo so.
Leggi Marco 13, verso 3 o 4.
13.
Ci sono i 4 consiglieri speciali di Gesù.
3. Poi, mentre era seduto sul monte degli Ulivi di fronte al tempio, Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea,
ecco, Andrea mancava,
gli domandarono in disparte.
Ecco, leggi, dici
quando avverranno queste cose e quale sarà il segno del tempo in cui tutte queste cose saranno per compiersi.
Quindi, e qui Gesù, tutto il capitolo Marco 13, la risposta a questa domanda, gli dà il messaggio del tempo della fine, del rapimento, la tribolazione, l'anticristo.
Quindi un messaggio dato solo ai 4?
Solo ai 4.
In disparte?
Sì, perché non voleva Giuda, così dubbi, Tommaso, così dubbi. Cioè, ha preso 4 leader. E per questo che questa profezia l'abbiamo riportata nella Bibbia così con dettagli così precisi, perché ha preso 4 leader che sapevano prendere appunti, va bene, e ha dato questo messaggio. Infatti il messaggio del tempo della fine di Marco 13 è in parallelo con gli altri Vangeli, con altri 2 Vangeli, precisamente Matteo 24 e Luca capitolo 17 e 21, sono insieme a Marco 13, sono 3 capitoli in parallelo. va bene, e dicono più o meno le stesse cose, però è un messaggio che è stato dato a quattro persone. Quindi voi fratelli che pastori delle chiese, il mio consiglio è, quando dovete consigliarvi eccetera, riunitevi solamente con i leader, non riunitevi con i dubbiosi, mezzi cuori eccetera, ma riunitevi con i leader che sono lì come Maria sorella di Marta, seduti ai piedi di Gesù a prendere appunti. Gloria a Dio. Allora, qui vediamo Mosè ed Elia che consigliavano Gesù.
Sì.
Va bene. E Dio c'ha 24 anziani che lo consigliano. Va bene. E gente che è martiri, gente che ha dimostrato la loro fedeltà dando la vita per Gesù, eccetera. Quindi questi 24 anziani, poi ne magari ne avrà anche altri, non lo sappiamo. Però è una categoria. Poi abbiamo un'altra categoria che ci aspetta in cielo, Giovanni 15.
Giovanni 15, 14 e 15.
Perfetto.
Voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo signore, ma vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal mio padre.
Giacomo 2, 23.
Così fu adempiuta la scrittura che dice: Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia.
E fu chiamato
amico di Dio.
Capito? In cielo ci saranno anche gli amici di Gesù.
Hmm.
Ma non sono tutti amici di Gesù in cielo? Ma non direi. Andiamo, guarda, Matteo 22, 11. Qui c'è una parabola che mostra che non tutti saranno suoi amici in cielo.
Matteo 22, 11 a 14. Ora il re entrò per vedere quelli che erano a tavola e notò là un uomo che non aveva l'abito di nozze. E gli disse: Amico, come sei entrato qui senza avere un abito di nozze? E costui rimase con la bocca chiusa. Allora il re disse ai servitori: Legatelo mani e piedi e gettatelo nelle tenebre di fuori. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti, poiché molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti.
Quindi le tenebre di fuori io lo vedo come la nuova terra, il banchetto lo vedo come Nuova Gerusalemme, il regno di Dio. E gettatelo fuori nelle tenebre, fuori dalla Nuova Gerusalemme, però non dentro il regno di Dio, ma fuori il regno di Dio, cioè nella nuova terra, perché solamente nella nuova terra ci sono le tenebre. Perché mentre la sposa e tutti i cristiani salvati andranno nel regno di Dio, va bene, quelli che non hanno la salvezza di Cristo saranno nella nuova terra, dove c'è ancora tenebra, dove vivranno come adesso, come in questo pianeta. Dovranno andare a dormire, svegliarsi la mattina, lavorare, sudare, e avere problemi. Infatti Apocalisse 22 verso 15 parla che ci saranno idolatri, ci saranno peccatori, ci saranno, com'è la lista lì?
Apocalisse 22?
15, sì, c'è la lista della gente fuori della Nuova Gerusalemme che sarà sulla nuova terra, che saranno come adesso, solo che non c'è più il diavolo, però la gente sarà come adesso.
Dice: fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna.
Ok, questo è sulla nuova terra. Quindi qui stiamo parlando della categoria in cielo che sono gli amici di Dio. Cioè, se hai un amico, è una persona che tu vai incontrare in continuazione.
Sì.
Una persona che quando fai qualcosa lo inviti: ah, che bello, vieni qua, vieni, sto facendo un banchetto, vieni. Questi sono gli amici. Però non tutti, quelli che non hanno i vestiti saranno gettati fuori. Ora, i vestiti, cosa sono i vestiti? Apocalisse 19,8, la seconda parte.
Apocalisse 19,8, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi.
Quindi cos'è il lino fino? Cioè cosa sono i vestimenti? Qual è il vestiario? Il vestiario sono le opere. Quindi questo tipo che non era vestito bene, cosa gli mancavano? Cos'è? Non era andato al supermercato a comprarsi un vestito da 50 euro?
Mancavano le opere giuste.
Le opere. E allora dice: legatelo mani e piedi. Cioè, se tu fai una festa e uno si presenta con un vestito da meccanico o da contadino, va bene, lo puoi cacciare fuori, ma non è che lo leghi mani e piedi, no?
No.
Quindi questa è una parabola per mostrare che è gettato fuori dal regno di Dio, perché cosa dire legato mani? Vuol dire che non può tornare, è legato. legami spirituali. Quindi qui vediamo un grande contrasto con quelli di noi che invece sceglieranno di ubbidire ai suoi comandamenti, di seguire Gesù con tutto il cuore. Contrasto con questo tipo qua, che, o quelli che saranno tanti, senza vestiario, perché non hanno i vestiti dalle opere. Qui vediamo il contrasto con quegli altri di noi che invece sceglieranno, è una scelta, di ubbidire ai suoi comandamenti, va bene, e seguire Gesù con tutto il cuore. Va bene, abbiamo letto prima Luca 22, lo vogliamo rileggere?
Sì.
Luca 22, 28 al 30.
Luca 22, 28 a 30.
Vai.
Or voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e io dispongo che vi sia dato un regno, come il Padre mio ha disposto che fosse dato a me, affinché mangiate e beviate alla mia tavola nel mio regno, e sediate su troni per giudicare le 12 tribù di Israele.
Caspita, dice, come il Padre mi ha dato un regno, così io lo do a voi. Sta parlando a chi? Agli apostoli, sta parlando ai discepoli di oggi, ai discepoli di domani, sta parlando alla sua chiesa, quelli fedeli. Ora non è che seguiamo Gesù così che ci dà un regno, tranquillo, non ci riesci neanche se provi, perché arriveranno prove, martiri, eccetera, che se lo fai per la pasta asciutta non arrivi lontano. Apocalisse 2, 26 a 29.
Apocalisse 2, 26. A chi vince e persevera nelle mie opere sino alla fine, darò potere sulle nazioni, ed egli le reggerà con una verga di ferro e le frantumerà come vasi d'argilla, come anche io ho ricevuto potere dal Padre mio, e gli darò la stella del mattino. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.
Sta parlando alle chiese?
Sì.
Quindi cosa dice? Qual è la condizione? A chi vince? Quindi sta parlando di salvezza, eh? Non è chi ha opere sarà salvato, no. Sta parlando della corona, sta parlando dei premi, sta parlando della posizione in cielo. Oggi stiamo parlando della nostra posizione in cielo. Chi sceglie Dio? Ma no, riscegliamo noi. No, Dio metterà il timbro che sei stato sincero, ma siamo noi che scegliamo. Dio non ti obbliga a essere mezzo cuore o pieno cuore, lo fai tu. Il diavolo, Dio non ha dato al diavolo il potere di obbligarti a essere mezzo cuore, e Dio non userà il suo potere per obbligarti a essere cuore pieno. È la tua scelta. Andiamo a Apocalisse 21. Qui vediamo gli abitanti della Nuova Gerusalemme, chi sono dentro, e a chi invece sarà proibito di accedervi, di entrarvi. Apocalisse 21, dal 2 al 27, leggiamo qualche scrittura.
Apocalisse 21, verso 2. E vidi la santa città, la Nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio.
Ok, quindi Apocalisse, ho letto Apocalisse 2, 21, 2, 3.
Sì.
Ecco, saltiamo il 23 e 24 e poi leggiamo il 27.
La città non ha bisogno di sole né di luna che la illumini, perché la gloria di Dio la illumina e l'agnello è la sua lampada. Le nazioni cammineranno alla sua luce e i re della terra vi porteranno la loro gloria. E nulla di impuro né chi commetta abominazioni o falsità vi entrerà, ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello.
Ok, questa è un'altra categoria, noi Gerusalemme, va bene? Che vi possono entrare solo chi è scritto nel libro dell'agnello. Come, come ci si scrive nel libro dell'agnello? Dando tutto il cuore a Gesù.
Amen.
Mettendo Gesù prima della fidanzatina, del fidanzatino, moglie, marito, figli, genitori e tutto, va bene, possono seguirci, ma seguirci mentre seguiamo Gesù. Noi non seguiremo loro, loro possono seguire noi, o noi seguire loro se sono davanti a noi nella fede, va bene, ma sposa di Cristo e chi si sposa con Cristo. Cosa vuol dire matrimonio? Tutto! Diventi uno.
Amen. Grazie Gesù.
Una coppia che diventa uno nella carne è simbolo della sposa di Cristo che diventa uno nello spirito e che produce la sposa di Cristo, un'unione con Cristo, rimane incinta e ha bambini spirituali. Mm. Bene, com'è, com'è che rimane incinta? Beh, va a evangelizzare, dà il seme, la parola, e questo genera i bambini spirituali. Il problema è oggi che troppa gente mette incinta le donne e le molla. Te, bambino tuo, arrivederci, io voglio solo 5 minuti di allegria con te. Mm-hmm. E così fanno certe chiese, evangelizzano e poi, se vogliono, siamo qui domenica mattina, se no muoiono, crepino. Invece no. Il pastore va, non mette solo incinta e poi abbandona madre e figlio e bebè. No, il pastore lo evangelizza, il bambino nasce, il bambino spirituale, poi lo segue. E non dice sono in chiesa, alla cattedrale o alla chiesa, eccetera. No, no, no. Vengo io, ci incontriamo, telefonare, vieni a casa mia, se sono degni. Ci incontriamo, diciamo la parola, seguirli, farli crescere. Finché vogliono seguire, seguirli. Quando non vogliono più essere seguiti, ciao ciao, è finito. Va bene?
Sì, amen.
Oh, gloria al Signore. Vi saranno intere nazioni che vivranno nella nuova terra, abbiamo già parlato di questo in passato, ma che non saranno degne di avere accesso dentro la nuova Gerusalemme. E dalla nuova Gerusalemme queste nazioni dovranno ricevere la guarigione di Dio. Apocalisse 22, 14 e 15, abbiamo letto prima, rileggilo.
Apocalisse 22, 14 dice: beati quelli che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città. Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna.
Va bene, beato chi può entrare nella città, quelli del libro dell'agnello,
sì.
La sposa. Però fuori i cani. Cos'è un cane? Il cane cosa fa? Dà la vita per il padrone, giusto?
Sì.
Però il padrone può essere un mafioso, può essere un criminale, può essere un diavolo. Il cane dà la vita per lui. Questa è la religione denominazionale. Solo i pentecostali, solo i cattolici, solo i testimoni di Geova, solo i mormoni. E chi te l'ha detto a te che Gesù è un mormone, un cattolico e un protestante? Dove è scritto? E l'ha detto... E chi l'ha detto? Digli che stia zitto, che è quello che l'ha detto. Sono cretinaggini. Ti pare che Gesù adesso è un settario? Questo è l'amore di un cane, capisci? Cioè, innalzare la mia religione, innalzare eccetera. No, qui si innalza Gesù. Se no, guarda, per me possiamo chiudere la bottega. Se devo innalzare me, te, la nostra chiesa, chiudiamo il negozio. Chiudiamo il business. Qui o si innalza Gesù o si chiudono i battenti. D'accordo?
Amen.
E chi ci conosce un pochino, noi siamo di quelli che ragionano così. E grazie a Dio che non siamo i soli, ci sono altri cristiani che la pensano come noi e meglio di noi.
Grazie Gesù.
Va bene, questo è l'amore di un cane. Cioè, è come i partiti politici. Il partito comunista, poi diventano la quercia, poi l'asinello, poi eccetera, poi socialisti, poi democratici. Adesso sono democratici, sono diventati. Cioè, è sempre col partito. Il partito non vale niente. Qui le chiese, le denominazioni sono come i partiti politici. È un punto di vista. Il mio punto di vista, questo partito qui, questa chiesa. Ogni punto di vista è un punto di cecità perché ignora tutti gli altri punti di vista. Qui di punto di vista ce n'è solo uno, ed è quello di Gesù. Va bene, quindi fuori i cani, i stregoni, i fornicatori, i omicidi. Va bene, i denominazionali, quindi fratelli denominazionali, dite al vostro pastore, chiudiamo la baracca qui, basta scrivere chiesa evangelica e cattolica, scrivere chiesa cristiana, di Cristo, della Bibbia, di Gesù, della salvezza. I cattolici, miei fratelli, evangelici, lo stesso, Dio ama tutti. Va bene?
Amen.
Ci siamo?
Amen.
Oh, Apocalisse 22,2, cosa dice qua? Ecco qui vediamo la differenza tra noi e Gerusalemme, va bene, dove c'è la salvezza, la guarigione, c'è tutto, e la nuova terra, le nazioni che sono conciate male. Va bene, leggilo.
Apocalisse 22,2. In mezzo alla piazza della città e sulle due rive del fiume stava l'albero della vita. Esso dà 12 raccolti all'anno, porta il suo frutto ogni mese e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni.
Quindi queste nazioni, cani, stregoni, fornicatori, omicidi, idolatri, hanno bisogno di guarigione.
Sì.
E mica le lasciamo lì a affogare in questa cozzaglia di.
Okay. È una guarigione spirituale.
Logico.
Non ci saranno malattie.
E non lo so.
Non ci sarà più la morte, non ci sarà più diavolo.
E chi l'ha detto che non ci sono malattie?
No, chiedo io.
Non lo so, questo lo devo scoprire.
Perché tutti questi cani, stregoni, fornicatori, omicidi sono problemi spirituali, come
sì,
vediamo.
Sì, ma guarda che ogni male c'ha un'origine spirituale. Cosa vuol dire? Cosa?
Sì.
Spirituale o materiale è la stessa cosa, in fondo. Perché la malattia fisica proviene da una radice spirituale.
Di solito sì.
Di solito sì, sempre sì, perché o il diavolo, o il peccato, capito? Mm-hmm. Sfocia così, no? E qui Apocalisse 22:2 dice che dalla no, Gerusalemme, va bene, saranno portate le foglie dell'albero della vita che sono per la guarigione delle nazioni. Ci saranno nazioni fuori dalla Nuova Gerusalemme, ancora 7 partiti politici, nazioni. Questa è la mia nazione, ma non è la tua nazione. Adesso siamo un popolo, un corpo. Ci sono religiosi che si chiamano ancora evangelici, protestanti e cattolici, mormoni e Geova. Sono ancora all'età della pietra. Non hanno ancora capito che è arrivato uno che si chiama Gesù. Legge il libro di Efesini, capitolo 2, capitolo 4, dice: dei due popoli ne ha fatto uno. Non ci sono più i gentili, i giudei, c'è un corpo, il corpo di Cristo. Quindi
sì,
nella nuova terra
sì.
Ci saranno ancora le nazioni, ci saranno ancora l'Italia, la Francia, la Germania, parlo in virgolette perché saranno tutte bruciate, però ci sarà qualcosa di simile.
Mm-hmm.
Come oggi, i cattolici, l'evangelico, non c'è più, c'è solo il corpo di Cristo. Va bene, una chiesa vera predica il corpo di Cristo, predica amore verso tutti i credenti, tutti, di qualunque setta, però deve anche dire, deve anche avvertirli: fratelli, vi vogliamo bene, siete benvenuti a venire con noi, a avere comunione, però la vostra religione è fuori binario.
Mm-hmm.
Perché? Perché nella Bibbia non c'è, non c'è scritto che Gesù è mormonico, cattolico, evangelico, non c'è più. Va bene?
Sì, infatti,
a posto?
Come queste scritture che abbiamo studiato, vediamo che sì, nel cielo ci saranno tante diverse categorie, però non divise in denominazioni cattolico-evangelico, ma ci saranno angeli, arcangeli,
ecco.
Serafini,
ecco.
24 anziani, saranno i due
testimoni
del tempo della fine,
la sposa di Cristo.
I 144.000. Poi hai detto anche la scrittura dei consiglieri del Signore.
Gli amici.
Poi gli amici del Signore.
Un'altra categoria, mica tutti saranno amici.
Bello, bellissimo.
Anzi, uno che si presenta con i vestiti poco stirati, legatelo mano ai piedi e sbattetelo fuori dove ci sono le tenebre. Caro mio, mica tutti uguali. Quello lascia che lo predicano i comunisti, i politici imbroglioni, che tutti saranno un giorno uguali, tutti del Partito Democratico, tutti di destra, tutti di sinistra. Non capite troppo. Andiamo avanti, per cortesia.
Sì.
Facciamo una pausa qui.
Ah, ok. Facciamo una pausa.
Oh, così prendiamo fiato, insomma.
Ok, grazie Gesù.
Grazie Signore.
Allora, mettiamo un bel canto, ascoltiamo Il Guerriero?
Sì, dopo c'è una piccola profezia di Gesù.
Va bene.
Una interessante profezia di Gesù, dopo, non mancatela.
Il Guerriero.
Levo questa spada alta verso il cielo, giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo, solo sulla cima tenderò i predoni, arriveranno in molti e solcheranno i mari, oltre queste mura troverò la gioia, o forse la mia fine comunque sarà gloria, e non lotterò mai per un compenso, lotto per amore, lotterò per questo. sono un guerriero, veglio quando è notte. Ti difenderò da incubi e tristezze, ti riparerò da inganni e maldicenze, e ti abbraccerò per darti forza sempre. Ti darò certezze contro le paure, per vedere il mondo oltre quelle alture. Non temere nulla, io sarò al tuo fianco, con il mio mantello asciugherò il tuo pianto. E amore mio, grande amore, tu mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio, grande amore, tu mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. Non temere il drago, fermerò il suo fuoco, niente può colpirti dietro questo scudo. Lotterò con forza contro tutto il male, e quando cadrò tu non disperare. Per te io mi rialzerò. Io sono un guerriero e troverò le forze, lungo il tuo cammino sarò al tuo fianco, mentre ti darò riparo contro le tempeste, e ti terrò per mano per scaldarti sempre. Attraverseremo insieme questo regno, e attenderò con te la fine dell'inverno. Dalla notte al giorno, da occidente a oriente, io sarò con te e sarò il tuo guerriero. E amore mio, grande amore, che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio, grande amore, che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. Ci saranno luci accese di speranze, e ti abbraccerò per darti forza sempre. Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo, veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
Fratello Giuseppe, prima di andare alla profezia che hai menzionato, posso mettere una bella testimonianza? Ascoltiamo un bel messaggio da parte di Maria dalla Germania, che è andata in un viaggio a visitare parenti in Italia e è stata una missione di evangelizzazione. Bellissimo.
Io benedico Maria.
Sì.
E Giuseppe.
È molto bello perché anche la suocera era con lei. E Francesca, la suocera, ci scriveva tempo fa che lei è molto timida, che non sa come parlare, ma in questa testimonianza, wow, è diventata un'altra persona, è diventata una bomba per Gesù. Allora, sentite voi direttamente questa bella storia da Maria, dalla Germania.
Maria è sposata con Giuseppe.
Sì.
Ciao fratelli, Dio vi benedica. Vi mando questo audio per darvi la mia testimonianza. Sono andata in Sicilia, nel mio paese, e nel cuore avevo tanta voglia di dare Gesù. E devo dire che è stata una grande benedizione, perché Gesù per primo ha testimoniato a me. E con la guarigione di Savino, vi ricordate il papà di Marinella? Quel signore che aveva chiesto preghiera per la guarigione. Ebbene, io ve lo dico con tutto il cuore, con tutta la gioia veramente, che sono andata a trovarlo e ho visto un uomo nuovo, veramente nuovo. Era una lode continua, un ringraziamento continuo, le sue parole uscivano soltanto l'amore e la lode per Dio. Non faceva altro che ringraziare, dire io ero un morto che camminava e Dio mi ha guarito, mi ha salvato. La sua operazione è andata bene. Vi ricordate, aveva un tumore alla vescica, era stato operato perché era un tumore molto brutto, maligno, molto maligno, e non si sapeva se andava tutto bene. Gli hanno ricostruito la vescica e il dottore gli aveva detto che per un po' di tempo, circa un anno, anche più, doveva tenere il catetere. Quando sono andata a trovarlo, lui era molto grintoso, così come dire, proprio avvolto tra le braccia di Dio, tra il suo amore, la sua speranza, la forza veramente di combattere, è una certezza così grande. È bello vedere delle persone che quando ricevono la guarigione proprio acquistano quella certezza che Dio li ha guariti. È stata l'arma fondamentale per Savino per sconfiggere il tumore e continuarlo ancora a sconfiggere tutti i passi che mano a mano lui doveva fare. Infatti la cosa proprio straordinaria è che lui non ha, il giorno mentre io ero lì, non aveva più il catetero, era così felice di dire io di giorno non tengo più il catetero, Dio mi ha aiutato a togliere il catetero, controllo perfettamente la vescica, il mio prossimo obiettivo è levarlo anche la notte. Io sono rimasta lì circa 6 settimane e lui in quelle 6 settimane è riuscito, con veramente con la forza del Signore, perché anche lui stesso l'ha detto, a togliere il catetero anche di notte. L'ultima volta che sono andata a trovarlo, che sono andata a salutarlo, era così felice e si sentiva proprio la voglia di stare alla presenza di Dio. Infatti mi chiedeva: Maria, preghiamo, Maria, preghiamo. Abbiamo anche pregato tutti assieme con la sua famiglia, ci siamo presi per mano e ringraziato Dio per tutti i miracoli che aveva fatto. E questa testimonianza che mi ha dato Gesù attraverso di lui mi ha dato una carica in più, mi ha fatto capire che c'è qualcosa che noi possiamo fare e che sia sempre invogliare gli altri alla fede, continuare, anche se non usiamo chissà che cosa, però il cuore, basta usare il cuore, le parole giuste, quello che ci dice lo Spirito Santo e si vedranno dei grandi risultati. Comunque io là con mia suocera diciamo che ci siamo dati un po' da fare anche in famiglia, perché la Bibbia stessa dice che se uno non provvede per primo a quelli di casa sua è peggio di un incredulo, e ci siamo studiati di dare tutto nel nome di Gesù. Non ho usato molto la Bibbia, ma i versetti che erano incisi nel mio cuore. Ogni occasione era buona per innalzare Gesù e far crescere la fiducia e l'amore per il Signore. C'è stato anche un matrimonio ed è stata come l'amo nella canna da pesca, specialmente per mia suocera, che si è tuffata e ha pregato con tutti gli ospiti del matrimonio, con tutti quelli che sentivano nel cuore di voler ricevere Gesù. Siamo stati anche in campagna invitati da parenti, e lì c'erano anche persone sconosciute. La cosa bellissima è stata perché si usava il karaoke per divertirsi, per cantare un po', e niente, mio suocero ha preso il microfono con l'aiuto di una cugina cara che veramente ha un cuore aperto per Gesù e voleva anche lei ringraziare Gesù, e niente, ha coinvolto tutte le altre persone, si sono prese tutti per mano E hanno pregato tutti per ricevere Gesù. Ed è stato bellissimo, grazie a Gesù e gloria a Dio. Sono stati giorni in cui Dio mi ha dato molto a essere partecipe del regno di Dio. Sono andata anche in chiesa, nella chiesa evangelica che c'è lì, perché mi sentivo di dare anche là il messaggio del rapimento dopo la tribolazione. Sono andata e praticamente già io ero la terza persona che portava il messaggio del rapimento dopo la tribolazione, ma non mi hanno fatto parlare, nonostante già Dio avesse mandato prima di me altre persone. C'è stato poco da fare, mi è dispiaciuto molto questa cosa, però ho capito che le pecorelle di Dio in questo momento sono fuori, cioè non voglio dire che nelle chiese non ci sono, però credo proprio che Dio mi mandi a raggruppare altre persone che sono fuori. E niente, abbiamo passato così le settimane e ogni occasione buona, quando eravamo insieme con altri, era veramente una grandissima occasione per innalzare Gesù in qualsiasi maniera, ma nominare sempre Gesù Cristo, che sia che è il nostro Salvatore, e tutto quello che in base all'argomento c'era da dire si diceva. E quindi voglio lodare Dio perché i cuori erano pronti, erano veramente alcuni cuori erano veramente pronti a ricevere la parola. E niente, questa è la mia piccola testimonianza, che poi non è tanto la mia testimonianza, ma la testimonianza di Gesù, di come Gesù lavora i cuori delle persone e come guarisce le persone. Io sono veramente felice, ma la cosa che proprio più mi ha lasciato veramente stupefatta è vedere Savino, un uomo che è cambiato, un uomo nuovo, e vedere come anche la guarigione, ma soprattutto la guarigione del cuore, quando Gesù stesso tocca il cuore di una persona e quella persona riconosce che è stato Dio a salvarlo, a guarirlo, a toccarlo, c'è un'esplosione di Spirito Santo che è... Mi ha detto che dà testimonianza a tutti, ai dottori, fuori, ed è stato veramente bellissimo. Gloria a Dio. Fratelli, io vi ringrazio per tutto quello che fate, per come andate sempre avanti per Gesù, nonostante le difficoltà, e quelle non mancano mai purtroppo, però andiamo avanti per il nome di Gesù. E voglio dire a tutti i fratelli che anche se certe volte siamo con le batterie scariche, dobbiamo continuare a combattere per Dio nella maniera più forte che ci sia. Infatti, come dice Paolo, proprio nelle debolezze, nelle nostre debolezze, Gesù è più forte. Quindi, fratelli, a tutti voi vi auguro una buona continuazione nel nome di Gesù e avanti col regno di Dio. Pace a tutti, un bacio e un abbraccio. Ciao.
Grazie Maria, che Dio ti benedica. Grazie Giuseppe e Francesca. Grazie Gesù per come brillate l'amore di Gesù, per come evangelizzate. Dio vi benedica. Stavamo pregando per voi e è bellissimo sentire queste vittorie, queste evangelizzazioni, queste esperienze che avete fatto per la gloria di Dio. Grazie per condividere le testimonianze. Dio vi benedica.
Amen, Signore, amen, amen. Ti ricordi come erano timidi, sì, fratelli?
Sì, sì, sì.
Come lo Spirito Santo li ha fatti esplodere.
Sì, sì, sì.
Grazie Signore, anche Giuseppe ha ricevuto lo Spirito Santo.
Amen.
Adesso sono una famiglia eccezionale.
Gloria a Dio.
All'attacco, fruttuosa. Grazie Signore, grazie Signore. Alleluia.
Infatti voglio dire e benedire tanti fratelli che hanno raccontato che quest'estate, estate italiano, hanno trasformato le loro vacanze in viaggi di evangelizzazione.
Per cortesia, noi siamo contro le vacanze passive.
Sì, hanno mandato queste storie di persone evangelizzate sulla spiaggia o in Spagna o ovunque sono andati in viaggio, queste vittorie, queste bellissime storie di persone che si sono convertite, anche casi difficili di intellettuali che non sempre sono facili a evangelizzare.
Sucche dure.
Però i fratelli in gamba, con pazienza, amore, hanno raggiunto veramente tante pecorelle.
Amen.
Quindi siete stati veramente bravi quest'estate, voi tutti che avete evangelizzato.
Amen. Un bel esempio.
Un bel esempio. Gloria, Dio vi benedica.
Chiese nella casa.
Sì.
Tutto per tutto per la gloria di Dio. C'è dei bellissimi bambini.
Grazie Gesù. Gloria. Quindi Dio benedica tutti i discepoli di Gesù in tutto il mondo che evangelizzano, che brillano la luce di Gesù. Grazie per voi, ringraziamo Gesù per voi e ringraziamo anche quelli di voi che ci date a noi una mano ad evangelizzare con le vostre decime e offerte mensili, con la vostra fedeltà, il vostro amore, la vostra presenza, il fatto che ci ha accompagnato passo con passo, ci siete vicini, così che possiamo raggiungere anche noi le persone che sono disposte, quelli che vogliono ricevere la luce. Quindi Dio vi benedica.
Amen. Grazie per il vostro amore. Amen.
Amen. Amen.
Grazie Gesù.
E torniamo alla profezia che hai menzionato.
Ok. Va bene. Va bene, attacco io?
Sì.
È la scrittura lì?
Sì.
Grazie Signore.
Tutto
Signore
pronto
Signore
qui.
Gesù.
Amen.
Alleluia. Allora, dice il Signore, dice Gesù, Luca 12.
Luca 12, 32 a 44. Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. Vendete i vostri beni e dateli in elemosina. Fatevi delle borse che non invecchiano, un tesoro inesauribile nel cielo, dove ladro non si avvicina e tignola non rode. Perché dove è il vostro tesoro, lì sarà anche il vostro cuore. I vostri fianchi siano cinti e le vostre lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando tornerà dalle nozze, per aprirgli appena giungerà e busserà. Beati quei servi che il padrone, arrivando, troverà vigilanti. In verità io vi dico che egli si rimboccherà le vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. Se giungerà alla seconda o alla terza vigilia e li troverà così, beati loro. Sappiate questo, che se il padrone di casa conoscesse a che ora verrà il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi siate pronti, perché il figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate. Pietro disse, Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti? Il Signore rispose, chi è dunque l'amministratore fedele e prudente che il padrone costituirà sui suoi domestici per dar loro a suo tempo la loro porzione di viveri? Beato quel servo che il padrone al suo arrivo troverà intento a far così. In verità vi dico che lo costituirà su tutti i suoi beni.
Mia amata e fedele chiesa e sposa, non temere. La mia chiamata alla fedeltà può essere dura, ma non è troppo difficile, come ho mostrato all'Apostolo.
Secondo Corinzi 4, 8 e 9. Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo, perplessi, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, atterrati, ma non uccisi. Primo Corinzi 10, 13. Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana. Però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze. Ma con la tentazione vi darà anche la via ad uscirne, affinché la possiate sopportare.
Non temete, o voi che mi avete dato tutto il cuore. Il diavolo vi combatterà, ma non vi vincerà. Il mondo vi criticherà, ma voi sapete bene che io sono stato prima di voi maledetto, reietto, schiaffeggiato, angariato, respinto. Infatti, se questo non vi avvenisse, non sareste miei discepoli veri, come è scritto.
Giovanni 15, 18 a 21. Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo. poiché non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detta: il servo non è più grande del suo Signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma tutto questo ve lo faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato.
Amati, state vivendo in tempi difficili e tempi ancora più ardui vengono. Per questo vi avverto, vi sto preparando, vi insegno come essere miei discepoli, perché solo i miei veri discepoli supereranno ciò che viene e in modo vittorioso. Credete che è senza motivo che vi preparo ad essere soldati? Per questo sto purgando la mia Chiesa mondiale dai mezzi cuori che altrimenti farebbero affondare la barca. Non è l'esercito numeroso che vince, ma quello a cuore pieno, come è scritto.
Giudici 6:14. Allora il Signore si rivolse a lui e gli disse: «Va con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madian. Non sono io che ti mando?» Giudici 7:2-7. Il Signore disse a Gedeone: «La gente che è con te è troppo numerosa, perché io dia Madian nelle sue mani. Israele potrebbe vantarsi di fronte a me e dire: è stata la mia mano a salvarmi. Fa dunque proclamare questo in maniera che il popolo loda. Chiunque ha paura e trema, se ne torni indietro e si allontani dal monte di Galaad.» E tornarono indietro 22.000 uomini del popolo e ne rimasero 10.000. Il Signore disse a Gedeone: «La gente è ancora troppo numerosa. Falla scendere all'acqua dove io li sceglierò per te. Quello del quale ti dirò: questo vada con te, andrà con te, e quello del quale ti dirò: questo non vada con te, non andrà.» Gedeone fece dunque scendere la gente all'acqua, e il Signore gli disse: «Tutti quelli che leccheranno l'acqua con la lingua, come la lecca il cane, li metterai da parte, così pure tutti quelli che per bere si metteranno in ginocchio. Il numero di quelli che leccarono l'acqua portandosela alla bocca nella mano fu di 300 uomini. Tutto il resto della gente si mise in ginocchio per bere l'acqua. Allora il Signore disse a Gedeone: «Mediante questi 300 uomini che hanno leccato l'acqua, io vi libererò e metterò i Madianiti nelle tue mani.»
Anche così oggi io sto separando il mio esercito tra ufficiali e soldati, cuori pieni e mezzi cuori, così vincerò la battaglia del tempo della fine. Molti del mio odierno popolo cristiano dicono: è troppo difficile seguire la via dei discepoli a cuore pieno, meglio seguire la strada larga e comoda, come tutti fanno. Così facendo chiudono gli occhi al fatto che la via larga del mondo è in realtà la via più difficile. Facile solo in apparenza, ma che alla fine conduce alla distruzione.
Proverbi 16:25. C'è una via che all'uomo sembra diritta, ma finisce con il condurre alla morte. Matteo 7:13-14. Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Stretta invece è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano.
È la via diritta e stretta, quella in salita, contraria alla direzione in cui tutti i mediocri vanno, che in realtà sarà quella che alla fine si rivelerà la più facile. La via diritta e stretta è in salita. Chi entra per la via facile sarà trascinato dalla corrente, delle masse che lo porteranno alle trappole che l'anticristo che viene ha preparato, il quale li prenderà nella sua rete, come è scritto.
Apocalisse 12:17. Allora il dragone si infuriò contro la donna e andò a far guerra a quelli che restano della discendenza di lei, che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù. Apocalisse 13, 7. Le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli, di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione. Matteo 24, 21. Perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà.
Imparate, vi dico, dalla terribile storia dell'umanità. Quali delle ideologie malvagie che pure hanno generato e tuttora producono incessanti guerre non ha il mondo cieco e senza Cristo seguito? Un mondo che sempre sceglie la via facile e popolare delle masse del momento. Il maligno sa parlare la lingua delle maggioranze, che è la lingua di egoismo, opportunismo, vantaggi personali, materialismo. Ed è così che Satana imbriglia i popoli e li guida alla sua stessa perdizione. Ma voi lo dovete contrastare e lo potete vincere con le armi che io ho portato e che ho usato e che anche vi ho dato. Vi ho dato l'elmo della mia salvezza, predicatela a chi muore senza. Vi ho dato la corazza della mia giustizia, del Vangelo, mostratela al mondo malvagio. Vi ho dato i calzari del mio Vangelo, camminate in essi per annunziarmi a chi non mi conosce, a chi pensa che io sono come certe religioni cosiddette cristiane che mi disonorano. Vi ho dato lo scudo della mia fede, lanciatevi dunque nel mezzo della battaglia del Vangelo e non temete, il mio scudo vi schermerà. Vi ho donato la spada della mia parola, branditela, non fatela rugginire in qualche sinagoga cristiana dove dicono ma non fanno, mi adorano seduti incatenati a una panca ma non lottano per me sul campo di battaglia. La spada della mia parola è a vostra disposizione, è vostra, usatela, distruggete il nemico con essa. La spada della mia parola è la sola cosa che lo terrorizza, che lo mette in fuga. È fantastica, sovrannaturale, opera miracoli, ma solo per chi la usa. Sconfigge fortezze, mette in fuga le orde malefiche e i miei nemici tutti tremano davanti ad essa. Tanti dei miei figli non usano la mia parola, non la proclamano e per questo non sanno che io vi ho messo tutta la potenza della mia divinità e regno, l'ho messa lì, nella mia spada. I forconi e tutte le armi del diavolo sono fatte di immondizia, delle sue bugie, ma non possono reggere le battute e i colpi della mia spada. Per questo, le guide che vi ho dato vi insegnano a memorizzare la mia parola, a meditarla, a predicarla, perché è la sola cosa che vince. E vince sempre. Avvenisse pure che date la vita per me come martiri, sarebbe persino una vittoria ancora più grande che di salvarvi la vita, come ho detto.
Matteo 16, 24 a 27. Se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà. Ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio, la troverà. Che gioverà un uomo se, dopo aver guadagnato tutto il mondo, perde poi l'anima sua? O che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Perché il figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà ciascuno secondo l'opera sua.
Ma a voi che ubbidite le mie parole e che ascoltate, io dico: per nulla dovete temere ciò che viene, perché ogni afflizione e difficoltà io sono con voi. Sarò con la mia figlia incinta, con quella che allatta, con le mie famiglie perseguitate, con quelli nascosti nei fienili, col fratello imprigionato, con quelli torturati. Sarò con chi muore e sarà ucciso. Non temete. Io farò sempre in modo che niente vi sarà troppo duro o difficile. La vera potenza sono io e non l'anticristo, non il diavolo, non la zizzania che li seguono, erbacce che saranno bruciate.
Matteo 13, 40 a 42. Come dunque si raccolgono le zizzanie e si bruciano con il fuoco, così avverrà alla fine dell'età presente. Il Figlio dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono l'iniquità e li getteranno nella fornace ardente. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti.
Amati, sarete certo oppressi e sicuramente perseguitati, ma i miei angeli saranno sempre a vostro fianco. Ed io stesso, Gesù, sono già nella perfetta posizione per proteggervi. Sono dentro il vostro cuore, come è scritto.
Galati 4, verso 6. E perché siete figli, Dio ha mandato lo spirito del Figlio suo nei nostri cuori, che grida, Abba, Padre. Romani 8, 15 a 17. E voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, mediante il quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio e coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con Lui, per essere anche glorificati con Lui. Romani 5, verso 5. Or la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Giovanni 14, 15 a 18. Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre e Egli vi darà un altro Consolatore, perché stia con voi per sempre. Lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché dimora con voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, tornerò da voi.
Sono Gesù, vi amo e sono con voi per sempre.
Amen.
L'amore non c'è, e stanco e solo sono rimasto qui. Mi prego, lasciami Gesù, c'è troppo freddo senza te. In questo mondo di tempesta puoi salvarmi solo tu. Questo ghiaccio che ho nel cuore, puoi scioglierlo solo tu. Riscaldami, Gesù, ti prego, abbracciami, Gesù, io non ti lascerò mai più. E nella barca della vita, adesso ci sei tu. Se il vento soffia così forte, lascio che mi guidi tu. E come posso naufragare se al timone ci sei tu. Lasciai un giorno in mio pastore, c'è un grande vuoto dentro di me. Io come figlio il prodigo volevo far tutto da solo, ma poi ho perso tutto quanto è. Camari vuote torno a te. Gesù, accettami così, ti prego abbracciami Gesù, c'è troppo freddo senza te, in questo mondo di tempesta puoi salvarmi solo tu, e questo ghiaccio che ho puoi scioglierlo solo tu. Riscaldami Gesù, ti prego abbracciami Gesù, io non ti lascerò mai più. E nella barca della vita adesso ci sei tu. Il vento soffia così forte, lascio che mi guidi tu.